Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, e ringraziamo Vincenzo Proto in console che ci aiuta a mandare questo nuovo in onda, questo nuovo appuntamento con la rubrica che settimanalmente si occupa dai microfoni proprio di 105 di sviluppo e cooperazione internazionale. Con molto piacere quest'oggi dedichiamo l'intera puntata a parlare di una presentazione di una ricerca che è stata presentata sui cosiddetti conflitti dimenticati lo scorso 16 gennaio a Roma. Sono passati alcuni giorni evidentemente da quella data, ma l'attualità dell'argomento è tutta lì, e tra l'altro vedremo quanto è importante il lato dell'informazione, quindi di mantenere l'attenzione del pubblico. È quello che cerchiamo anche di fare in questa occasione con l'aiuto dei nostri graditi e importanti ospiti, perché stiamo innanzitutto parlando di una ricerca, ripeto, la terza ricerca sui conflitti dimenticati, quest'anno dal titolo Nell'occhio del ciclone, è stata presentata presso la sede della Caritas ed è un lavoro curato da Caritas Italiana in collaborazione con Famiglia Cristiana e con il quindicinale Il Regno. Famiglia Cristiana evidentemente il settimanale che i nostri ascoltatori conoscono molto bene, altrettanto quanto il quindicinale appunto Il Regno. Caritas Italiana spesso è con noi e quindi abbiamo la certezza della qualità del lavoro, che analizza in particolare il legame tra conflittualità armata organizzata e degrado ambientale, tra povertà e cambiamenti climatici. Questa è una breve presentazione, ma adesso entriamo nel dettaglio proprio della ricerca e cercheremo anche di commentare alcune problematiche che emergono proprio da questo stesso lavoro. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto, ripeto, ai nostri graditi ospiti. Il primo, Paolo Beccegato, il responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana. Grazie Paolo.
Grazie a voi.
E grazie anche alla disponibilità di Alberto Bobbio di Famiglia Cristiana, che ha avuto naturalmente un ruolo importante proprio nell'ambito di questa ricerca. Grazie Alberto.
Grazie a voi.
Grazie a entrambi, ripeto. Allora vorrei proprio cominciare magari con Paolo per aiutare anche a introdurci all'argomento della ricerca di cui abbiamo dato una minima presentazione. Ecco, entriamo un po' più nel dettaglio a livello intanto di presentazione, Paolo.
Sì, la terza di una serie quindi di studi che cerchiamo di fare con un approccio scientifico, dando la penna ad abbondanti ricercatori, 23 in questo caso, che appunto in tre parti esaminano in una prima fase le dinamiche legate alle guerre oggi e appunto le connessioni con la povertà e appunto con l'ambiente, i cambiamenti climatici che sempre in più andando in qualche modo ad influenzare i territori, l'accesso all'acqua, l'inquinamento, in qualche modo entrano sempre più nelle dinamiche di costruzione delle guerre. Questa è la prima parte. La seconda parte, come accennava giustamente lei in apertura, entra nel classico filone di approfondimento sul rapporto fra questi temi e il mondo dell'informazione, il mondo della società civile e anche appunto la popolazione con un sondaggio demoscopico. Nella terza parte, più di carattere diciamo normativo ed esperienziale, entriamo nel campo delle proposte e delle conclusioni.
Ecco, questa è una presentazione della, appunto, del lavoro nel suo insieme. Tra poco vorrei proprio affrontare con maggiore attenzione un tema che ci riguarda proprio tutti noi, in particolare giornalisti, quello che lega anche proprio le tematiche all'informazione che ne viene data. Però con Paolo Beccegato, prima poi di dare la parola proprio ad Alberto Bobbio, collega di Famiglia Cristiana, vorrei entrare magari nei punti principali delle altre due parti, la prima e la terza. Ecco, se possiamo riassumere per chi ci ascolta anche quali sono i punti forti di queste due parti, Paolo.
Sì, diciamo, per dirla con una battuta, una cosa positiva e una cosa negativa. Allora, un aspetto positivo che si sta osservando è il diminuire del numero delle guerre, almeno per quanto riguarda i cosiddetti conflitti armati maggiori, anche se con adesso la guerra a Gaza il dato che noi riportiamo, e cioè 5 guerre maggiori all'interno di un numero complessivo di 32 guerre, deve essere aggiornato un pochino, perché l'Ossetia lo scorso anno e appunto Gaza quest'anno fanno leggermente alzare appunto la conta complessiva. Ciò nonostante, dobbiamo dire che il mondo dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi certamente sta conoscendo un trend leggermente in miglioramento. Però, e qui andiamo alla notizia meno buona, i ricercatori, o perlomeno gran parte della comunità scientifica, ormai riconosce che a fronte di un cambiamento climatico evidente sotto certi aspetti, in alcuni casi anche in modo mastodontico, pensiamo all'avanzare del sud del Sahara, del deserto, pensiamo all'innalzamento del livello delle acque, pensiamo all'inaridirsi di alcune aree e alla deforestazione di altre, ecco, e per esempio all'aumento del 1500% del numero dei disastri tecnologici in 30 anni, del 900% del numero delle vittime dei disastri naturali in 40 anni. Ecco, ci sono quindi delle dinamiche legate all'ambiente che sempre più rischiano di trasformarsi, o perlomeno mettono le premesse, se non ben governate, per futuri, conflitti ambientali. Questo è il tema nuovo che si intravede, non è ancora esploso in tutta la sua potenzialità, però ecco, in qualche modo questo trend va denunciato, sia quindi nell'occhio del ciclone ci stanno sempre più popolazioni vittime di disastri, ma appunto questo rischia di essere una premessa per futuri disastri ambientali connessi con appunto le guerre e la violenza armata organizzata.
Mi verrebbe da dire anche che nell'occhio del ciclone ci sono anche proprio i media che danno o non danno magari un'adeguata informazione, un modo come un altro per dare la parola proprio ad Alberto Bobbio per commentare proprio la seconda parte della ricerca, che è dedicata ad una indagine qualitativa quantitativa che è durata ben 3 anni e mezzo proprio sui media italiani, europei e internazionali rispetto agli esteri, appunto alle notizie riguardanti gli esteri. Come ne esce in particolare diciamo così la stampa e quantomeno proprio l'aspetto dei media in Italia, Alberto?
Non ne esce bene. I media italiani stanno per l'appunto nell'occhio del ciclone, che è quel punto dove sembra che non succeda niente, non ci sono venti e quindi non si viene disturbati, ecco, stanno un po' lì. L'oblio da parte dell'informazione, soprattutto l'informazione italiana, sui conflitti, sulla maggior parte di questi 34 conflitti, ma anche su altri che ce n'erano anche negli anni passati, è abbastanza totale l'oblio, cioè c'è una nebbia che l'informazione sparge soprattutto sui poveri del mondo. Noi raccontiamo, la stampa italiana racconta le guerre soltanto se o ci sono degli interessi nostri, come nel caso delle truppe italiane che vanno in alcuni teatri per operazione di peacekeeping, o anche nel passato per operazione di peace enforcing, come è stata un po' quella della NATO in Kosovo, oppure ci dimentichiamo, e questo lo si vede anche dal sondaggio che c'è in questo studio fatto presso la popolazione italiana. Il 30% dei giovani che smanettano su internet, viaggiano sulla rete, quindi dovrebbero essere, come dire, più informati degli altri, non sa neanche indicare un conflitto in corso negli ultimi 5 anni, cioè non sa neanche indicare il conflitto iracheno, cioè il dopoguerra iracheno, perché lì la guerra è finita e poi il dopoguerra è diventato peggiore. Ci sono delle responsabilità dei giornalisti, ci sono delle responsabilità di chi fa i giornali, perché gli esteri in questo paese è diventato sempre meno importante. Ci sono delle responsabilità diffuse anche, come dire, della classe degli intellettuali, i giornalisti potrebbero essere definiti tali. Cioè, farsi girare il mondo in mano e cercare una finestra dal quale guardarlo dentro in modo tale da raccontarlo, non è più un'operazione che purtroppo il giornalista fa. Certo che ci sono delle eccezioni e noi nella ricerca lo mettiamo in risalto. Il lavoro che fa la Radio Vaticana è un lavoro prezioso perché illumina contesti che altri media non illuminano, così come il lavoro che fanno i giornali cattolici. Voi perché poi raccontiamo della Caritas, perché la chiesa locale per noi è importante, ci sono i missionari. Ecco, però i giornalisti cercano di illuminare i contesti, cioè non dimenticare le notizie e cercare un po' di diradare questa nebbia dell'informazione.
Ecco Paolo, rispetto però a quanto ci ha appena detto Alberto Bobbio, e tra l'altro ecco, abbiamo anche fatto, comunque abbiamo speso delle parole belle anche proprio per la Radio Vaticana, questo naturalmente ci fa piacere, dall'altro lato questo non diminuisce proprio l'impegno che deve continuare, però poi qual è la responsabilità individuale? Voglio dire, i giornalisti, gli intellettuali, come giustamente dice Alberto Bobbio, hanno sicuramente le loro responsabilità, ma poi dove finisce la responsabilità di coloro che informano e coloro che invece poi in qualche modo devono cercare anche di potersi, di trovarle queste informazioni, di mantenere alta la coscienza su queste notizie riguardanti le guerre, per esempio i conflitti dimenticati. Ecco, qual è il ruolo che uno deve cercare di stimolare all'interno della propria capacità di informarsi?
Ma certamente ne viene un po' messo in discussione un po' tutto il sistema educativo a partire dalla scuola, però ecco, non vogliamo solo lanciare delle denunce rivolte al mondo della politica, al mondo dell'informazione, dobbiamo anche in qualche modo guardare a noi stessi e dire che anche nel nostro mandato pedagogico, lo dico come Caritas, come Chiesa e complessivamente parlando, viene in qualche modo messo appunto nell'occhio del ciclone, sotto i riflettori, deve essere in qualche modo approfondito. Quando appunto Alberto citava prima i risultati del sondaggio demoscopico, quelli che si dichiarano quantomeno cattolici certamente non escono molto meglio degli altri, anzi sotto certi aspetti per alcune domande che abbiamo posto sono assolutamente in linea, e quindi questo certamente deve far riflettere un po' tutti noi nel dire: torniamo ad educare alla base, torniamo a costruire delle basi aperte, attente al mondo, alla mondialità, all'internazionalità, capaci di analisi, di cogliere le interconnessioni. Questo è un linguaggio che parla anche al mondo giovanile, un linguaggio appunto entusiasmante sotto certi aspetti che forse in questi ultimi anni abbiamo un pochino trascurato. Servono i fondamenti, servono i pilastri del valoriali su cui si basano poi però anche delle aperture di lettura della società che in qualche modo devono essere in qualche modo riprese in considerazione.
Ecco Paolo, ritornando proprio all'interno proprio della ricerca, abbiamo già parlato di alcuni punti forti. La terza parte, diciamo, è dedicata all'analisi che dei nodi che affliggono i soccorritori, il cosiddetto mondo dell'umanitario. Poi farò anche una domanda a questo proposito ad Alberto Bobbio. In questo senso, qual è il punto che possiamo fare? Ecco, questo mondo dell'umanitario, anche dalla ricerca che voi avete condotto e curato, come ne esce? Abbiamo parlato di come ne esce, abbiamo cercato di dare una risposta a come ne esce il mondo dell'informazione. Ecco, come ne esce il mondo dell'umanitario, di questa grande galassia di organizzazioni che cercano di operare? C'è qualche cosa da mettere a punto in questo senso?
Beh, ci sarebbe molto da dire. Prima di tutto, diciamo, ci sono queste tre parole chiave che noi, in modo forse un po' semplicistico, chiamiamo povertà, guerra e scarsità ambientale, che appunto lungo tutto il testo sempre più mettiamo in evidenza come sono interconnesse. Ecco che quindi nell'intervento di fronte a situazioni sempre più complesse, dove appunto queste tre dinamiche si collegano fra loro, il primo punto è che non dobbiamo settorializzarci troppo, cioè serve sempre più coordinamento, serve sempre più partire dalle persone, dai bisogni, dalle partnership forti con le realtà locali, non gli esperti dell'umanitario che si distinguono da quelli che poi fanno la ricostruzione e lo sviluppo, da una cooperazione internazionale che debba essere più attenta alle logiche complessive. Per esempio, dall'80 ad oggi la quota degli aiuti agricoli è crollata dal 30-35% del totale a meno del 5%. Dopodiché si viene a scoprire che i prezzi del cibo vanno alle stelle. Forse c'è una connessione fra i vari fenomeni. Se non investiamo nella produzione di cibo a partire da una sovranità alimentare dei paesi più poveri, è chiaro che poi si paga prezzo rispetto a questa cosa. Oppure aumentano costantemente, come dicevo prima, le vittime, ma anche i costi delle catastrofi. Ecco che investire i fondi, anche appunto noi come società civile, come mondo dell'umanitario che lavora nelle emergenze, però per un maggiore investimento sulla prevenzione, che è previsione e protezione, e quindi anche nei casi più difficili, penso ai terremoti, dove è difficile fare previsione, però si può fare certamente più protezione, per esempio costruendo nelle zone a rischio, per esempio appunto edifici antisismici. Quindi diciamo l'ultima parte tende a dire come l'esperienza di anni e anni e il lavoro appunto congiunto con altri ci abbiano insegnato molte lezioni. Un'altra vorrei dirne per concludere: non si può disgiungere un lavoro di lobby, advocacy e di denuncia delle lesioni ai diritti da un lavoro di solidarietà, perché il principio, l'imperativo umanitario non deve chiudere gli occhi alle cause che generano povertà. Ecco che il mondo della cooperazione sempre più deve essere libero rispetto ai governi, capace di denunciare ciò che non va, capace di aprire gli occhi appunto alle cause che generano poi questi immensi disastri umanitari che noi abbiamo chiamato emergenze umanitarie complesse, anzi sempre più complesse.
Ecco, da questo mondo della cooperazione che ci ha appena descritto Paolo Beccegato, vorrei ricollegarmi proprio con Alberto Bobbio, nella sua esperienza di giornalista sensibile, attento alle tematiche, abbiamo detto, relative agli esteri in particolare, poi relative anche a tematiche che riguardano conflitti, situazioni di grave difficoltà, di tragedie. Questo stesso mondo della cooperazione, nel momento in cui tu ti sei avvicinato adesso, proprio per magari condurre un'inchiesta, come lo hai percepito? Cioè lo senti in generale, ovviamente, stiamo parlando, però lo senti adeguato alle sfide attuali di questo periodo storico?
Ma il mondo della cooperazione è abbastanza complesso, perché ci sono le grandi organizzazioni non governative, quelle che fanno per esempio il capo alle Nazioni Unite, ma anche quelle più note del campo, quelle che stanno sempre in prima pagina sui giornali o nelle televisioni, che sono dotate di denaro e che spendono molto denaro per la propria organizzazione, e una percentuale che a volte è minore anche del 50% per i progetti e per le persone. E poi ci sono delle organizzazioni non governative che fanno progetti che sono molto più attenti al momento dell'emergenza, ma anche al dopo l'emergenza, cioè hanno progetti di lungo periodo e fanno in modo, come diceva Paolo prima, che anche quando si riescano a mediare i conflitti, e abbiamo degli esempi, nel libro ci sono, dopo però se la cooperazione abbandona il dopo, cioè si ferma al momento dell'emergenza, spesse volte si ricade negli stessi conflitti. Quindi c'è questa complessità del mondo della cooperazione. Intanto però bisogna dire che il mondo della cooperazione poi è anche dotato di pochi soldi, perché viene sempre i fondi vengono diminuiti, però io penso anche che se il mondo della cooperazione internazionale fosse più raccontato dai giornali per quello che è veramente, per quello che fa, credo che la gente dia denaro in misura maggiore. Questo vuol dire che non bisogna soltanto fare la raccolta persona per persona, perché anche i governi hanno delle responsabilità. Dico questo perché della Caritas la gente si fida, sa a chi vanno i soldi, sa come vanno spesi e sa che la Caritas non abbandona le persone, le popolazioni, i popoli dopo i conflitti. L'esempio dello Sri Lanka, dove c'era una guerra che era avanti da 30 anni, che poi è stata mediata una pace faticosamente nei paesi scandinavi. Dopo è arrivato lo tsunami e ha prodotto altri problemi, e lo tsunami, con tutti i quattrini che sono stati riversati sullo Sri Lanka, non si è riusciti a fare in modo di consolidare quella pace, anzi quella pace si è spezzata di nuovo, e negli ultimi tempi sappiamo che ci sono stati ancora scontri e sicuramente non si andrà ad una soluzione positiva per la vita delle persone che lì continuano a morire. In altra parte invece, penso alla penisola di Aceh in Indonesia, dove anche lì c'era una guerra dimenticata da tanti anni, i ribelli contro l'Indonesia, ecco, lo tsunami che ha portato denaro, ma soprattutto lì ha fatto in modo di portare una cooperazione che si è implementata, cioè li ha seguiti, non li ha lasciati, ecco, ha aiutato anche da una parte il governo di Jakarta, dall'altra parte i ribelli di questa penisola di Aceh che finisce in alto nell'Oceano Indiano, a trovare delle ragioni per dire torniamo a vivere insieme, smettiamola di ammazzarci. Ecco, queste sono le cooperazioni positive, ma devono essere lungimiranti e devono avere anche un qualcosa di pedagogico. Non basta arrivare con gli aerei, le tende e i gipponi nel momento dell'emergenza e poi dimenticarsi dei popoli.
Mi sembra una importante riflessione quella che ci ha appena fornito proprio Alberto Bobbio. Io proprio in conclusione di questa chiacchierata con Paolo Beccecato e Alberto Bobbio vorrei chiedere a Paolo possono, a proposito di informazione e di impegno per informarsi, coloro che ci ascoltano entrare in possesso di informazioni e magari anche del volume stesso Nell'occhio del ciclone, che non l'ho detto all'inizio, è edito dal Mulino. Ecco, qual è il modo per collegarsi o comunque per entrare in possesso di queste informazioni?
Ma appunto, diciamo, adesso l'uso di internet permette di avere fonti abbondanti e quindi in qualche modo certo si è facilitati, poi chiaro, come diceva Alberto prima, paradossalmente poi i giovani forse accedono addirittura meno di prima. Comunque noi in collaborazione con altri soggetti abbiamo istituito un osservatorio permanente sui conflitti dimenticati e appunto il riferimento è appunto conflittidimenticati.it oppure .org, dove cerchiamo di fare un lavoro non appunto come quello che abbiamo fatto con la pubblicazione dell'Occhio del Ciclone, che è un'analisi su più anni, ma lì diventa un lavoro più regolare, più continuativo, per dare prima di tutto la possibilità di capire meglio il retroscena e il contesto di alcune guerre. Non è un'agenzia stampa, non diamo delle news, però facciamo delle analisi e diamo anche dei materiali proprio educativi e didattici. Come chiaro, appunto, accesso all'informazione, vorrei citare Misna, ma ce ne sono anche molte altre che possono permettere invece un accesso alle news più regolare.
E io quindi ricordo proprio in conclusione le www.conflittidimenticati.it, è un sito importante dove per esempio potremo anche andare a capire meglio per esempio che cosa significa conflitti a bassa intensità. Non lo spieghiamo qui, così i nostri ascoltatori andranno a capirlo proprio collegandosi col sito, c'è poi naturalmente quello della Caritas Italiana, www.caritasitaliana.it, Famiglia Cristiana, Il Regno. Insomma, questi sono dei validissimi strumenti per informarsi. Speriamo che i nostri ascoltatori colgano l'invito e il suggerimento. A me per questa puntata non resta che ringraziare sentitamente i miei due graditissimi ospiti, Alberto Bobbio di Famiglia Cristiana. Grazie tante, Alberto, per la tua disponibilità.
Grazie a voi. E
buon lavoro. E naturalmente altrettanto tanti auguri proprio anche per l'osservatorio di cui ci ha parlato Paolo Beccecato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiano. Grazie tanto per la lucida analisi che ci hai fatto. Grazie ancora Paolo.
Grazie a lei e ai radioascoltatori.
E in conclusione di trasmissione mi resta giusto il tempo per ricordare che fino al 22 febbraio presso la chiesa di San Carlo al Corso ci sarà la nuova edizione della mostra Fatti a Mano sulle Ande, di mobili e manufatti realizzati da giovani artigiani andini. L'operazione Mato Grosso di padre Ugo Decenzi, spesso ospite proprio nelle nostre trasmissioni, mette di nuovo in mostra questi bellissimi, ho potuto proprio constatarne io stesso, bellissimi mobili che sono anche acquistabili e che possono poi aiutare così attraverso gli introiti le varie missioni nei paesi in cui l'operazione Mato Grosso svolge le proprie attività, vale a dire Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia. quindi ricordiamo, fino al 22 febbraio presso la chiesa di San Carlo al Corso. Per quanto riguarda la trasmissione di magari il mondo com'è come potrebbe essere, torna puntuale giovedì prossimo e la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.